lezione numero 27, seconda parte. Allora, restiamo ancora un po' in questo paragrafo 11. Gli altri due esempi di interruzioni, quando semplicemente noi perdiamo il filo del discorso e non riusciamo più a seguire, non tanto perché diciamo il testo è illeggibile, no? Cioè è scritto male, non argomenta in maniera zoppicante e quindi noi letteralmente non comprendiamo, no? Anche in questo caso esula dal modello introdotto da Figal, no? È semplicemente perché leggendo una storia, Figa sta immaginando di leggere un'opera letteraria particolarmente complessa. Mettiamo Guerra e Pace. Bene, nel leggere un'opera monumentale come Guerra e Pace è possibile che noi, arrivati a un certo punto, non ci ricordiamo più di tutti i personaggi che sono stati introdotti via via, di tutti i rapporti di parentela, conoscenza tra questi individui, no? E quindi possiamo semplicemente non raccapezzarci più, no? Ecco, in questo caso dobbiamo leggere a ritroso, dobbiamo ricucire, no? questa trama, e però è appunto questo che ci vuole dire Figal. Se non riusciamo, pagina 271, siamo circa alla metà, se non riusciamo a ricordarci di qualcosa, di qualcuno che è importante per capire, diciamo, la pagina che stiamo leggendo, possiamo sfogliare indietro le pagine tentando di restituire continuità alla storia. Essa non risulta più da sé, bensì deve essere prodotta dal lettore. Questo è il punto fondamentale, cioè noi non corriamo più lungo questo binario, non solo ci dobbiamo fermare, ma dobbiamo tornare indietro, riavvolgere il nastro in qualche modo e renderci conto che oltre a questa linea, oltre a questa sequenza di svolgimento, è come se ci fossero sempre diciamo elementi, accadimenti, personaggi che stanno in qualche modo ai margini, che sono più laterali rispetto, diciamo, alla linea principale del discorso, ma che poi riemergono continuamente e divengono a loro volta centrali, per cui non possiamo più come dire, scansarli, no? Ecco, in questo modo noi ci rendiamo conto che la nostra lettura non è più automatica, cioè non segue il filo, il testo non si dà più solo in una direzione, non è più solo un filo, il filo della matassa che si srotola, ma è già diventato un filo intrecciato, è già un tessuto, è già un testo, è più che mai un testo. Noi ce ne accorgiamo così, non abbiamo altro modo, no? Ci buttiamo, no, nella lettura, pensiamo che sia una specie di binario, dicevo, una specie di tunnel che parte da un punto e arriva a un altro, e poi invece ci accorgiamo che questo binario fa parte di una rete e ci sono degli scambi continui che attraversano questo binario, no? Ci sono degli attraversamenti, no? Degli incroci. Ecco, allora, questo dunque è una cosa che capita a chiunque, no? Continuamente ci scordiamo o non registriamo qualcosa e poi come se avessimo sbagliato strada, no? È come non vedere un cartello quando si va in macchina, facciamo qualche chilometro in più e poi ci rendiamo conto di esserci persi, dobbiamo tornare indietro. C'è poi il caso, diciamo, ulteriore, che in cui noi in sostanza né ci siamo distratti né ci siamo dimenticati, ma è proprio la complessità, la dimensione sinfonica del testo che è tale per cui noi non possiamo leggerlo in maniera soltanto sequenziale, continuativa, poche righe sotto, sempre pagina 271. Il testo è qualcosa di diverso e di eccedente rispetto a un decorso continuo. L'armoniosità di una storia, poche righe sotto, che vuol dire anche però Stimmigkeit, vuol dire anche compattezza e coerenza, io userei piuttosto questi termini, che armoniosità, anche se è ovvio che parlando di armoniosità parliamo sempre di un insieme, coerente, no? In qualche modo. Ma insomma, la coerenza di una storia non si costituisce come successione compatta di eventi, in modo tale che ciascuno di essi sarebbe definito solo dall'elemento immediatamente precedente o successivo. Per poter seguire una storia dobbiamo invece essere in grado di tenere presenti le connessioni che stanno al di fuori dell'immediata successione, cioè dobbiamo notare che qualcosa che magari è stato detto all'inizio e che noi abbiamo trascurato, abbiamo tenuto ai margini, abbiamo, per così dire, scartato, su cui non è caduta la nostra attenzione, questo qualcosa che è stato detto all'inizio poi però diventa rilevante a un certo punto per poter andare avanti. Ecco, la complessità di un testo, quando è molto pronunciata, ci dà la misura che la nostra lettura in senso sequenziale, che è un Vollzug, che è una attuazione del testo, cioè io leggo una parola dietro l'altra, no? Una riga dietro l'altra, una pagina dietro l'altra, non ho alternative, perché la lettura ha una sua dimensione temporale che segue in qualche modo questo carattere sequenziale, ma attenzione, questa è solo la prima lettura, è solo il primo modo di avvicinarsi al testo, perché poi se noi perdiamo di vista tutte le connessioni che nella fretta di arrivare o magari anche nel coinvolgimento che proviamo leggendo, noi non avvertiamo. Abbiamo comunque una esperienza molto limitata e perfino fuorviante del testo stesso, cioè dobbiamo accorgerci di tutte le connessioni laterali, di tutte le interconnessioni tra parti anche lontanissime del testo. Questo lo possiamo fare soltanto se noi abbandoniamo l'idea che la totalità del testo si offra soltanto come una somma cumulativa che noi raggiungiamo quando abbiamo finito di leggere, no? La totalità è, in questa visione, diciamo che perfida lei unilaterale, semplicemente la conoscenza di come va a finire, no? O comunque, insomma, ciò che noi di volta in volta immaginiamo sul seguito della storia mentre la stiamo leggendo e che aggiustiamo di volta in volta, correggiamo, integriamo in base a quello che sta accadendo. Le grandi storie, soprattutto quelle che ci catturano, naturalmente ci rendono partecipi e noi cominciamo anche a, come dire, sperare o disperare con i personaggi che stanno vivendo questa storia, no? Ci auguriamo che le cose vadano in un modo, magari siamo delusi, ci sono dei finali che ci trafiggono, no? E siamo lì che in qualche modo ce la prendiamo anche con l'autore per aver deciso di far morire l'eroina, di aver salvato la vita, diciamo, al malvagio di turno. Ecco, allora, tutto questo è senz'altro vero, no? Quindi noi anticipiamo, e questo è il modo in cui Gadamer, sulla base del circolo ermeneutico ripensato da Heidegger, il modo in cui Gadamer effettivamente, almeno in verità e metodo, concepisce la lettura, cioè come una pura e semplice attuazione del testo, no? Il testo è lì, aspetta di essere letto, aspetta di essere in qualche modo riportato al linguaggio, e il testo però si dà in un modo puramente sequenziale. In realtà abbiamo visto che lo stesso Gadamer, negli scritti più tardi, ha più che mai invece rivendicato la natura circolare di questa comprensione dei testi eminenti, no? Qui Figa sta dicendo, diciamo, una cosa analoga a quella di Gadamer, rimprovera il primo Gadamer di aver dato una versione soltanto unilaterale, diciamo, della lettura, criticando la sua maniera di concepire il circolo ermeneutico, che è sostanzialmente quella, diciamo, figura per cui noi comprendiamo il tutto alla luce delle parti e le parti alla luce del tutto. In questo senso c'è una circolarità tra le parti e il tutto, naturalmente, da cui non si può uscire, no? Heidegger e poi successivamente Gadamer hanno dato una lettura di questa circolarità nel senso di una anticipazione, no? Ecco, su questo Figa esercita, insomma, correttamente la sua critica. Abbiamo detto che però diciamo, probabilmente omette di considerare la riflessione del Gadamer, diciamo, più maturo, ma io volevo ancora soltanto soffermarmi su un punto. Quando dunque la lettura è stata ultimata, ripetuta più volte, è evidente che non dobbiamo più anticipare niente, conosciamo già come vanno a finire le cose, no? In qualche modo questa totalità che noi abbiamo imparato a conoscere partendo dalla prima pagina e arrivando all'ultima, questa totalità è già stata, diciamo, affrontata in un primo modo. La prima maniera è quello di chi appunto deve seguire un andamento sequenziale, una pagina dopo l'altra, le pagine sono numerate, no? E quindi dobbiamo arrivare in fondo. Ma questo è solo il primo modo di entrare in relazione con la totalità, perché in realtà la totalità è, diciamo, non è che si completa all'ultima pagina, no? Quando io ho letto tutto il racconto, no? Uso questa espressione, no? Tutto il racconto, la totalità del racconto, certo, prevede che io lo legga per intero, no? Come diciamo, ma l'interezza del racconto non sta soltanto nell'averlo ultimato, cioè nell'averlo letto fino in fondo, perché in realtà quando un testo è un testo, diciamo, letterario, un testo eminente, la totalità fatta di connessioni, di anticipazioni, di richiami interni, di segnali, rimandi, ecco, questa totalità si dà anche e anzi presente nella forma di una trama, di un intreccio di motivi, e questo intreccio, che è poi il modo effettivo di essere del testo, questo intreccio che Figa la ritiene essere anche in qualche modo esteriore e indipendente rispetto alla lettura e alla interpretazione, per lui è, diciamo, diverso nel senso della esteriorità. Gadamer pensava che fosse altro nel senso della idealità, che cioè non coincidesse con nessuna lettura e in realtà coincidesse con tutte allo stesso tempo. Ma insomma, la cosa importante è che dunque questo testo chiede di essere letto e riletto per essere approfondito. E dunque, quel discorso che Gadamer, insomma, faceva chiaramente a partire da testo e interpretazione, quando diceva che l'interpretazione dei testi letterari non ha mai termine, no? Non serve a risolvere dei problemi interpretativi del testo, ma è proprio l'unica maniera di affrontare il testo, no? Di sostare continuamente, di rileggerlo continuamente. Perché? Perché il testo non ci deve dare un'informazione avuta la quale noi possiamo tranquillamente richiuderlo. No, un testo letterario ha questa ampiezza di connessioni, questa profondità di richiami interni che naturalmente non emerge chiaramente, che dobbiamo essere noi in qualche modo a sollecitare anche soltanto restando in ascolto. La cosa molto bella che dice Figaro a un certo punto, pagina 285, è che la nostra comprensione del testo non è accessibile soltanto nella lettura, lo è anche in un altro modo, riflettendo sul testo. Sto leggendo alla fine del primo paragrafo di pagina 285. Riflettendo sul testo abbiamo cominciato a interpretarlo senza esecuzione. Qui siamo a un passaggio molto importante. Leggere il testo non si può in maniera adeguata se noi non lo comprendiamo, e quindi in qualche modo se non lo interpretiamo, non solo come esecuzione, come Ausführung, ma anche come Klärung, come chiarificazione. Abbiamo visto che queste due dimensioni si incontrano e si incastrano nella forma della rappresentazione, no? La rappresentazione che implica sempre anche un sapere interpretare il testo, comprenderlo e saperlo interpretare, portarlo al linguaggio nella maniera più corretta. Pagina 281, Figal commenta proprio la declamazione e la recitazione di un testo. Bene. Dunque, queste sono forme di esecuzione, sono attuazioni, no? Sono attuazioni, ma abbiamo detto l'attuazione da sola non regge. Per attuare bene un testo io devo comprenderlo, no? E lo devo leggere, rileggere, eccetera. Devo stargli addosso, no? E come faccio a stargli addosso? Lo leggo e lo rileggo, c'è la lettura, no? Poi però, a un certo punto, è come se noi passassimo in maniera lenta e graduale dalla lettura alla riflessione a posteriori sul testo. Una volta che noi abbiamo smesso di leggerlo e abbiamo chiuso il libro, non per questo smettiamo di interpretarlo. Anzi, lì comincia una forma di interpretazione che non è più esecutiva, dove noi appunto non lo attuiamo più, ma lo portiamo alla luce in maniera diversa, cominciamo a riflettere sul testo, non lo stiamo più leggendo, ma ce l'abbiamo in qualche modo tutto in testa, senza ricordarcelo, non ci stiamo ricordando di quello che abbiamo letto, è come se adesso noi avessimo nella testa la mappa del tesoro, in qualche misura, no? Abbiamo esplorato questo terreno, l'abbiamo percorso in tutte le direzioni, leggendolo, la lettura è questa forma di esplorazione, adesso è come se ci fermassimo a occhi chiusi, ripensando allo scenario che abbiamo esplorato, ed è a questo punto che nascono nuove connessioni, che si mostrano nuovi rapporti, che possiamo andare naturalmente a verificare rileggendo, no? O andando a leggere parti che naturalmente prima erano state trascurate. Dunque, il dopo lettura diventa una specie di invito e di ritorno alla lettura stessa, oppure può, come dire, aprire lo scenario di una riflessione che acquista due modalità, quella della esplicazione o della chiarificazione. Pagina 285, chiarificazione era uno dei modi, insieme a delucidazione, con cui è stata tradotta la Klärung. Qui però abbiamo un altro termine, Deutung, Auslegung e Deutung. La Auslegung ha più a che fare con le singole parti, diciamo con i singoli aspetti del testo, con le singole connessioni, mentre la Deutung è un modo di interpretare un testo che, diciamo, cerca di metterne in luce l'unità, una unità però che non si palesa direttamente. La Deutung ha bisogno di un, come dire, di una chiave interpretativa che non appartiene direttamente al testo, che è una specie di griglia che noi, o di spunto col quale noi guardiamo al testo, e questo spunto può essere fonte di una appunto chiarificazione. Il caso a cui si riferisce Figel è anche quello dei sogni, no? I sogni hanno un loro andamento, sono, diciamo, possono essere raccontati come delle storie, ma se noi li vogliamo interpretare probabilmente dobbiamo trovare la loro chiave. Questa chiave può chiarirli, no? Gettare una luce che altrimenti, se noi ci limitiamo semplicemente a ripercorrerli, non otteniamo. Allora, chiudiamo in questo modo la parte relativa a questo testo, oggettualità, lasciamo da parte il paragrafo 12 perché non abbiamo il paragrafo 12 e il paragrafo 13, che mi pare fosse compreso anche questo nel programma, non abbiamo il tempo per svilupparli, accontentiamoci di quello che abbiamo fatto assieme. Adesso nell'ultima parte comincerò a dire qualcosa di manifestarsi dell'arte.